Marte.
E allora il calcio deve cambiare. Parola del presidente Aurelio De Laurentiis. Lo farei fare gratis a tutti, vedere gratis le partite a tutti. Ma ha parlato di Osimhen, di tante cose, le ascoltiamo insieme.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci qua amici, buonasera e bentrovati da Francesco Marciano, benvenuti a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, giovedì 29 febbraio, l'ultimo giorno del mese e siamo alle 29 minuti dopo la bella vittoria con il Sassuolo ieri. Bisogna tenere a mente questa grande partita di ieri e farne tesoro anche perché, come si dice, una rondine non fa primavera, dobbiamo essere oggettivi, tenerci questi 6 gol, esserne felicissimi e poi dire ok, abbiamo battuto però il Sassuolo, adesso cominciamo a fare veramente sul serio con questo mese che si preannuncia veramente tostissimo. Juventus, Torino, Barcellona, Inter e Atalanta, ecco il mese decisivo per le ambizioni Champions. Ma voi ci credete? 081 6363 63. Oggi facciamo il filo diretto, vi facciamo sentire anche le parole del presidente De Laurentiis, che parla di Haaland, che ha parlato di Osimhen, di la Superlega, di mondiale per club. Pasquale Tina ci aggiorna. Ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera.
Ben trovato. Da dove vogliamo partire?
Scegli tu.
Insomma, io partirei dalle parole del presidente De Laurentiis. Di Osimhen sapevamo, no? Voglio dire, sì, certo. Ha una clausola alta, certo, vediamo certo. Se parte, eccetera. Secondo me va via e amen, arrivederci e grazie. Io sinceramente sul mondiale per club la penso un po' come il presidente, devo dire la verità, perché se la Juventus è stata fatta fuori per questioni di etica, non vedo perché debba partecipare al mondiale per club. È vero che la stagione è un'altra, però non lo so.
Ma in linea di principio sì, ci sta, in principio ci sta, il ragionamento ci sta, però la Juventus è stata giudicata per un anno solo, quindi qualora non avesse dovuto partecipare, credo avrebbero dovuto escluderla quando ci sono stati i provvedimenti dell'UEFA, così non è stato, quindi per questo poi eventualmente la Juventus potrebbe partecipare al mondiale per club. Capisco però le parole del presidente della
capisco.
Il suo ragionamento, hai ragione, insomma non è sbagliato, però c'è stata una sentenza e la Juventus è stata giudicata per questa stagione, non per le stagioni prossime, quindi come dire, ci sono due diciamo verità, quella etica e quella che ha espresso il presidente De Laurentiis, che fa un altro discorso secondo me molto condivisibile, insomma, che comunque tra virgolette a questo gioco partecipano tanti club indebitati, quindi questo è un altro aspetto che eticamente fa molto riflettere, però poi partecipano tutti. Il financial fair play è stato diciamo come dire una bandiera dell'UEFA per tanti anni, però poi le sanzioni,
poi alla fine chi è che l'ha rispettato? Lei, veramente bravo. Pochi
e quindi certo. Onestamente insomma ci sono tanti aspetti che lasciano un pochettino perplessi di questa organizzazione del calcio europeo e mondiale, che lasciano perplessi, quindi su questo devo dire la verità, insomma il ragionamento della Rentis ci può stare, insomma, tranquillamente.
Sicuramente. Senti, ha anche detto, però al di là della Juventus, se battiamo il Barcellona siamo dentro alla fine.
Certo.
Questo poi...
Guarda Francesco, l'auspicio chiaramente lo si capirà domenica, insomma, che
bravo,
il Napoli si è scrollato di dosso, insomma, come dire, un macigno pesante che teneva sulle spalle, perché se Calzona giustamente ha parlato domenica dopo il pareggio col Cagliari di blocco mentale e non di problema fisico, perché Napoli ha corso insomma anche col Cagliari, però anche nella finale col Barcellona, quindi c'erano avute le avvisaglie di una squadra non in difficoltà dal punto di vista fisico.
No, diciamo che almeno Mazzarri Pondrelli ha rimesso in piedi il Napoli dal punto di vista
atletico. Assolutamente, perché è chiaro che questo è frutto di un lavoro che era cominciato prima, insomma, questa nuova freschezza atletica. è chiaro,
adesso ecco, infatti, vai, dimmi
se ti sei sbloccato, psicologicamente. A me è sembrato così, ma non solo a me, che a tutti quelli che abbiano visto la partita, perché è vero, sì, che il Sassuolo era in disarmo, ha ricambiato, sì, allenatore, insomma Vigiga torna in primavera, viene Ballardini, ma al di là di questo tu hai espresso il tuo calcio, non ti sei minimamente fatto condizionare dal gol, che il Sassuolo ha in vantaggio con Rashica,
sì, è vero, minuti, vero, vero,
quarto d'ora dominato dal Napoli. Chiaro che poi Francesco, se poi se Napoli vuole provare, insomma, la rimonta è impossibile, anche se poi soprattutto col quinto posto, sono 6 punti dall'Atalanta.
Sono 6 punti dall'Atalanta,
con
sì,
l'Atalanta che deve venire al Maradona. È chiaro che poi tu devi cominciare a vincere partite anche contro squadre importanti. Quest'anno non è mai avvenuto, praticamente. È avvenuto solo con l'Atalanta a Bergamo, la prima di Maradona.
A Bergamo, no? Sì, sì.
E quindi c'è la Juventus. È chiaramente una sfida difficile, la Juventus è seconda in classifica. Ma il Napoli, se vuole provare ad andare in Europa, questa sfida devi provare, devi vincerla. Così, cioè, devi cominciare a fare risultati contro, ecco, le grandi squadre. L'Europa si, paradossalmente si giocherà tutta con gli scontri diretti, perché il Napoli c'ha il Bologna al Maradona, l'Atalanta al Maradona, se non sbaglio anche la Roma sarà vicino,
sì, c'ha solo la Fiorentina fuori e poi l'Inter, ma l'Inter la lasciamo perdere,
ma l'Inter non è uno scontro diretto.
Io, esattamente,
scontro diretto per l'UEFA,
esatto, esatto, esattamente, poi sono tutti al Maradona,
te ne devi giocare, devi vincere queste partite. Finora il Napoli, certo, nelle partite contro avversari importanti è sempre fallito, sempre fallito,
bene,
è
quindi prima o poi si deve cominciare
con l'Atalanta. Adesso la speranza è nel tutti De Laurentiis, che ci sia stato questo risveglio e che questo risveglio si concretizzi anche domenica al Maradona. Sarà una sfida complicata, la Juventus secondo me non è in un grandissimo momento, l'ho vista anche con il Frosinone, però è sempre la Juventus, una squadra molto temibile, una squadra che difende bene, il gol lo trova, poi lo trova sempre. Quindi Napoli dovrebbe essere bravo contro la Juventus a interrompere anche questo flusso di gol subiti. Se non mi sbaglio, il Napoli sono 6 partite che subisce un gol, e per fare secondo me il definitivo salto di qualità devi, diciamo, anche magari qualche partita chiuderla senza gol al passivo. Calzona lo sa, ci sta lavorando, qualcuno sta pensando alla partita della Juventus già da ieri sera, perché è chiaro che ci viene tantissimo e sta lavorando. La disponibilità della squadra è importante, i sorrisi che si sono visti ieri sono molto importanti, perché cominci psicologicamente a pensare di poter fare, di conquistare di nuovo dei risultati. È chiaro che però una vittoria da sola non basta, quando perdi tante occasioni. Io mi auguro, insomma, che il Napoli non debba rimpiangere i 2 punti persi a Cagliari, perché quei 2 punti ti avrebbero già dato adesso un'altra classifica. Il Napoli sarebbe 7º, sarebbe già in zona Europa, 2 punti, sì, dal 6º posto e a 4 dal 5º posto, però non è andata così.
Purtroppo no, però anch'io la penso come te, io mi mangio le mani per quei 2 punti regalati al Cagliari e per i due punti persi con il Genoa. Solo con questi 4 punti il Napoli avrebbe già una classifica che autorizzerebbe a essere ancora più ottimisti. In conclusione, poi ti saluto perché devo andare in pubblicità, e poi facciamo anche filo diretto, e questo è l'argomento centrale. Cioè, tu ci credi alla possibilità che il Napoli sia ripartito davvero e che possa rimontare per la Champions League, oppure dobbiamo pensare a finire prima la stagione, magari a puntare sia a un piazzamento,
no,
europeo, ma la Champions League?
Auspico, credo, insomma, che questa squadra con la vittoria di ieri si sia rimessa in testa la possibilità di centrare un obiettivo. Chiaro che il Napoli non può avere come obiettivo l'Europa League, deve avere come obiettivo la Champions e poi si vede quello che riesce ad ottenere, ma l'obiettivo deve essere il massimo possibile, cioè la Champions, poi
sì,
si faranno i conti con la realtà. Però con i tanti scontri diretti a marzo già ci sono gli scontri diretti.
Ci sei, Pasquale? Abbiamo perso Pasquale Tina, ma comunque lo salutiamo, abbiamo perso, è caduta la linea. Allora facciamo così, ci fermiamo per pochi istanti, abbiamo la pubblicità, ringraziamo Pasquale Tina e poi cominciamo il filo diretto 081 63 63 63. Pubblicità.
Sport Live, tiro al bersaglio.
Marte
Sport Live, tiro al bersaglio.
Sono le 20:21, buonasera e bentrovati amici da Francesco Marciano, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, e cominciamo il filo diretto 081 636 3. Il primo a chiamare è stato Maurizio. Ciao Maurizio.
Ciao, ciao.
Ciao Maurizio, ci credi alla rincorsa Champions?
Io ci credo, però spero più nella rincorsa mondiale per club. E poi volevo dire una cosa rispetto a quello che ha detto prima Pasquale Dina.
Sì.
C'è un'inesattezza. La Juventus è stata condannata l'anno scorso, non quest'anno. Infatti, 10 punti penali tali avuti l'anno scorso. È che la UEFA l'anno scorso, per punire la Juventus, l'ha punita non facendola andare in Europa
in conference league,
esatto, perché sarebbe stato un po' ridicolo. Immaginiamo che non ci fosse stato il mondiale per club, sarebbe stato un po' ridicolo togliergli i 6 punti di ranking che ha guadagnato l'anno scorso. Cioè era niente, cioè, e quindi per punirla l'ha pulita l'anno scorso, però non facendola andare in conference quest'anno.
Sì, no, ma questo lo sappiamo, ma il punto è in realtà rispetto
a... Tina prima diceva è stata condannata l'anno scorso. È stata condannata quest'anno, perché quest'anno non è andata.
No, ma è stata condannata quest'anno per il campionato dell'anno scorso, questo ha voluto dire Tina. È stata condannata quest'anno, stagione,
è stata condannata con i punti penalità l'anno scorso. E in teoria doveva essere condannata togliendo i punti del ranking l'anno scorso.
Non l'ho fatto.
Sarebbe stata un provvedimento un po' ridicolo. La gente avrebbe detto che condanna è. Alla fine, lo stesso va in Europa, che gli togli i 6 punti di ranking, è diventata una cosa rilevante soltanto perché l'anno prossimo c'è il mondiale per club, altrimenti sarebbe stata una punizione ridicola. Per questo penso la cosa.
Ma per me è stata pure ridicola togliergli l'Europa. Per me è stata anche ridicola togliere la Coppa, Conference League, perché la Conference League per me non è una competizione che ti consente. Le hanno fatto solo un favore a non giocare la Conference League. Con tutto il rispetto, la Conference League la può giocare una squadra come la Fiorentina, che non ha avuto
Torino. Come togliere i punti in campionato l'anno scorso, togliere anche i punti in ranking guadagnati l'anno scorso, perché la condanna era l'anno scorso. Soltanto che da un certo punto di vista sarebbe sembrato una condanna ridicola.
Adesso posso dire una cosa, visto che tu hai citato il mondiale per club, a questo punto pensiamo, senza pensare alla Juventus, che io penso, appunto, come dicevi tu, il Napoli meriterebbe di andarci, perché la Juve non meriterebbe, per una questione etica, di partecipare. Al di là della Juve, pensiamo al Napoli, che se si mette, secondo me, con la testa e col pensiero bene, a fare bene. Il Barcellona è una squadra fortissima ed è sicuramente favorito il Barcellona al passaggio del turno.
Infatti io credo che il Napoli ce la può fare. Poi l'ultima cosa, in realtà condanna o non condanna, il Napoli già ci doveva essere, perché hai voglia di parlare del gol di Faraoni, ma leviamo quel rigore a Quadraro, che era un fallo che aveva fatto lui, non stiamo parlando del nulla. Il Napoli già stava in conference se quell'anno non gli avessero fatto questo favore, insomma. Se il giorno prima, il solito Inter-Napoli, Inter-Juventus, prima di una partita importante del Napoli, non aveva il favore in Juventus, al di là delle condanne, non condanne, punti o non punti, il Napoli già ci stava lo stesso.
Va bene, tutto qua. Va bene, grazie mille Maurizio.
Grazie a te.
Ciao, buona serata. Ciao. 081 63 63 63. Cominciamo a farvi sentire un po' di parole del presidente De Laurentiis, proprio a proposito del mondiale per club. Se il nostro amico, il mio amico Vincenzo Russo, abbiamo prima Alessandro, va bene, Vincenzo Russo che saluto, mi dice che prima di farvi sentire De Laurentiis sul mondiale per club c'è prima Alessandro che saluto. Ciao Ale.
Ciao Francesco, volevo solo farti una domanda e poi ti ascolto per radio, così sono velocissimo. Volevo sapere se i diversi, diciamo, chiamiamolo incidente con il Cagliari, se potrebbero essere determinanti ai fini della qualificazione Champions League. E poi vorrei sapere da te se diciamo ha sbagliato Calzona la formazione, oppure è un errore del presidente che non ha acquistato Perez. ti ascolto per radio.
Okay. Ciao, ciao, grazie, buona giornata. Okay. Allora, io mi sento di dire che a proposito di Cagliari-Napoli non ci sia stato solo l'errore della magari di Juan Jesus o di Meret, se vogliamo, nell'occasione del gol del pareggio, ma c'è tutto un errore di impostazione che è stato di concetto, ma poi secondo me vanno anche considerati gli errori sotto porta di Simeone, di Politano prima e Simeone dopo, che invece di tirare in porta avrebbero dovuto passare il compagno meglio piazzato verso nella porta vuota praticamente. Se loro l'avessero fatto, forse a quest'ora staremmo parlando d'altro. Mi auguro che questi due punti buttati con il Cagliari e quegli altri due punti persi con il Genoa non siano decisivi, anche perché poi fondamentalmente mica sono gli unici due punti che il Napoli ha buttato quest'anno, ce ne sta una lì sfilza di quelli interminabili, quindi andiamo avanti, ripartiamo dalla bella vittoria con il Sassuolo e vediamo, speriamo di poter recuperare. Mi dice Vincenzo Russo che la voce del presidente De Laurentiis sul Mondiale per Club è pronta, allora l'ascoltiamo.
A me mi dispiace per Calvo, che fa parte della Juventus, credo. Perché che sia ancora qua? Mi dispiace perché diciamo l'altro anno loro sono stati così costretti, puniti dalla UEFA, che quest'anno li ha estromessi dalle coppe europee. Io, se dovessi battere il Barcellona e dovessi successivamente fare un pareggio e una vittoria, di diritto dovrei andare io, però dovrei andarci comunque, perché secondo me, mi dispiace per Calvo, la Juventus, se è stata eliminata dalle coppe europee, non dovrebbe essere nemmeno ammessa al campionato del mondo. Fermo restando che poi questo campionato del mondo ci creerà mille problemi per il successivo campionato nazionale.
Con questo la ringrazio moltissimo, presidente.
Grazie a voi.
E insomma, queste le parole sulla Mondiale per Club, no? A proposito del anche di quegli eventuali scompensi che potrebbero esserci nella stagione successiva per il campionato, perché si gioca d'estate, è una questione economica soltanto, no? Perché il Mondiale per Club piace a tutti per questo motivo. Prima della pubblicità andiamo da Josué. Buonasera Josué.
Ciao Francesco, sempre complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Sempre complimenti.
Allora.
Senti, finalmente abbiamo ritrovato gli schemi e si è rivisto il Napoli che noi abbiamo sempre, diciamo, siamo stati sempre abituati a vedere, finalmente.
Sì.
Aggressione alta, presto in campo, e soprattutto mi è piaciuto l'atteggiamento di Politano, ad esempio quando ha fatto 50 metri di cambio per riconquistare il pallone. Questo è uno dei tanti esempi che a me mi ha colpito, diciamo, non lo so se condividi.
No, mi è piaciuto lo spirito che tutto il Napoli, non sono di Politano, che tutto il Napoli ha avuto.
Ho fatto solo un esempio.
Sì, mi è piaciuto proprio lo spirito con cui il Napoli ha affrontato la partita, al di là del gioco, che mi è piaciuto aver rivisto alcuni barlumi di gioco passato, l'attenzione, l'impegno, l'altruismo. Mi è parso pure di scorgere, ti ricordi i triangoli, le sponde che faceva il Napoli
e poi,
con Sarri?
E poi Francesco, ecco. quando mi casa a me vedere Lobotto quando si abbassa e forma nei due centrali di difesa, forma quel triangolo.
I triangoli.
Mi sembra di vedere Rodri del Manchester City, veramente.
No, vabbè, non esageriamo, però ecco.
Secondo me il Napoli ci sta provando, ci ha provato contro
il Sassuolo, secondo me ci deve provare ancora.
E poi per quanto riguarda la Juventus, io spero col cuore che giochi Maroni, non ti spiego perché. Perché lo sai, la nostra catena di sinistra è stata una delle più forti negli ultimi 10 anni, lo dobbiamo ammettere. E con Maroni ho visto, non lo so se condividi, con Maroni ho visto che Napoli è più solido, ma soprattutto è anche più fluido con Traoré e Cavara sulla sinistra, non lo so se condividi.
Sì. Sì, mi piace, mi è piaciuto molto Mario Rui, mi è piaciuto molto Traoré e Kvaratskhelia, anche se è trovato molto meglio. La catena di sinistra funziona, secondo me, meglio con Mario Rui e non con Oliveira, ma è una mia personale opinione. Però forse con la Juve giocherà Oliveira, perché magari dà un po' più di fisicità alla Juve, una squadra tosta.
Nonostante le ultime due partite, Oliveira è stato uno dei migliori, da premettere.
Certo.
Mm.
Un abbraccio a te, ciao Josué, buona serata, forza Napoli. Voi credete alla rimonta Champions 081 636 363. Torniamo tra poco, alterniamo le voci vostre a quella anche del presidente De Laurentiis, che ha parlato al Financial Times.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Marte.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci rientrati, 20 e 32 minuti, ancora buonasera, abbiamo mezz'ora da vivere con tutti quanti voi, quindi 081 636 363. Andiamo già al telefono, buonasera al nostro prossimo amico, come ti chiami?
Ciao carissimo, Francesco, Gianni.
Uè, Gianni, ciao carissimo, ben trovato.
Buonasera,
ciao.
A te, sempre Forza buonasera. Napoli.
Sempre Forza Napoli, allora, dai, una bella vittoria a Reggio Emilia.
Sì, appunto, vorrei fare un excursus velocissimo, c'è molta gente stamattina anche tra di noi eccetera eccetera, si parlava del predetermino, diceva sì, ma tutto sommato il Sassuolo è scarso. Io non direi che il Sassuolo è scarso, se andiamo a vedere poi i risultati della classifica, il Sassuolo è davanti al Cagliari, quindi secondo me il Cagliari è più scarso del Sassuolo, ma la differenza
però è dai stata. È una squadra che
No, ma la differenza no, il mio discorso è questo, che mentre il Cagliari ha giocato anche uomo su uomo facendo dei falli, e si è visto subito quello lì all'inizio che gli ha stretto il sì. capezzo a buon Osimhen, sì, e l'altro Osimhen, ha fatto sì. finta, e anche il VAR hanno fatto finta di non vedere che quella era ammonizione per di più, se non quasi da arancione, perché era un fallo provocato. Il Sassuolo se l'è giocata la partita, e noi abbiamo visto che quando tu giochi una partita ariosa, aperta, dove ci sta gente che non fa falli, che ti permette di giocare eccetera, noi riusciamo a fare e imbastire delle azioni meravigliose. Io credo che il primo il gol del pareggio, il secondo gol sia un gol che richiama molto bene diciamo così, quello dell'anno scorso, e mi spiego sì. meglio. Abbiamo visto un difensore finalmente che è andato a segnare, cosa che non succedeva con Garcia e con Mazzari. Cioè, cosa voglio dire con questo? Che lo stopper arrivava a metà campo e più di quello non si muoveva, se non su calcio d'angolo, e si metteva in aria aspettando che arrivava si batteva il calcio dal corner e casomai con la testata potesse segnare. Ieri invece ha fatto un'azione, ha iniziato l'azione Rachmani e l'ha finita Rachmani. Cioè, questo sì. qua, diciamo, se vogliamo, è un quid in più che si è portato finalmente, okay. o si è ripreso questo
adesso...
in più. Cioè, questa è arte del gioco del calcio, secondo
certo,
me.
Certo, ti faccio una domanda. Ti faccio una domanda, spero che tu mi risponda in maniera però un po' più rapida. Ci credi alla rincorsa, all'appuntamento, alla rincorsa Champions, cioè alla qualificazione?
Sono sincero, se ci fosse stata una squadra sola, tipo soltanto l'Atalanta, sì, ce ne stanno quattro e dobbiamo fare un mese di marzo eccellente. Se dovessimo fare un mese di marzo eccellente, allora ne possiamo parlare. Io avevo okay. detto che se vinciamo queste tre partite potevamo avere forse una buona possibilità, e lo sai, te l'ho sempre detto. Purtroppo ne abbiamo vinta una sola e le altre due sono andate a Ramengo e abbiamo perso 4 punti. Se avessimo sì. fatto questi 4 punti forse avrei dato un 51-49. Adesso è un pochettino più difficile. Poi, per carità, io da buon tifoso ci credo,
certo,
però,
è chiaro.
Se devo fare la matematica vedo 6 squadre davanti, questo è il problema.
Certo, questo
e due
sì.
nemmeno.
Gianni, grazie. Certo, ci mancherebbe.
Forza,
abbraccio forte, Forza Napoli sempre a te e buona serata, grazie di essere stato con noi. 081 636 363. Sentiamo il presidente De Laurentiis sulla Superlega, la dividiamo in due risposte, in due momenti, visto che ha parlato a lungo proprio di Superlega, ascoltiamolo.
Guardi, 10 anni fa, prima che si parlasse della Superlega, io proposi un campionato europeo,
diverso dalla Champions,
complementare o diverso dalla Champions. Per me il fatto di vedermi fa molto ridere, quando io vedo a Monte Carlo che aprono queste palle, tirano fuori e dicono io con chi debba giocare, non mi è mai piaciuto, va bene? Io voglio giocare contro tutti, allora io devo fare un campionato vero, come è un campionato nazionale ci deve essere un campionato europeo per quelli che hanno raggiunto determinati risultati, che ogni anno possono cambiare a seconda dei risultati che ottengono nei campionati nazionali. Bene, poi è venuta fuori la Superlega. A me la Superlega è servita perché, poiché in quel momento io ero contrario ai fondi, stavamo negoziando con CVC ed altri, ad Andrea Agnelli dissi, che era nella Superlega, dico guarda che loro non vogliono che ci sia un altro campionato, perché altrimenti andiamo con un deal breaker. E dico, quindi devi votare contro. E lui, difatti, insieme a me, eravamo nel committee che parlava con il fondo, abbiamo mandato a fondo il fondo, va bene? L'abbiamo sink. Ora, qual è il problema dei fondi? I fondi sanno di calcio? Secondo me no. Me lo hanno dimostrato in 6 mesi di negoziazioni.
Qua ci sono tanti fondi.
Mi dispiace per loro. Il fondo ha un concetto di financing. Io ho un concetto di economics. Allora, se io ho un concetto di corretta economia, ma io non ho bisogno del fondo, perché io vado da una qualunque banca, se sono un vero imprenditore, parlo, dimostro che il mio progetto è valido e la banca me lo finanzia con un costo, anzi all'epoca i soldi li regalavano, non costavano nulla. Oggi ancora, io, vedete, quando ho fatto il mio primo film, era il 1974, mi ricordo la banca applicava il 21% di interessi passivi, eppure noi riuscivamo a produrre utili, profitti.
C'era anche molta più crescita.
Oggi, perché siamo arrivati al 4%, al 3%, tutti gridano e dicono, oddio, come si fa? Ma dipende dal progetto, se il progetto è buono costerà un 3% di più, un 4% di più. Il problema è che molte volte il progetto non è buono.
Allora, queste le parole del presidente De Laurentiis. Intanto arrivano anche messaggi al 339-666-9990. Ne stavo leggendo già qualcuno in attesa anche di recuperare altri amici al telefono. Voglio salutare dunque Gilda. Vi potreste ricordare che successe tra Sarri e Calzona? Ci fu un brutto litigio, non saprei perché poi Sarri lasciò, cioè Calzona lasciò con Sarri, e che e poi però fu richiamato da l'anno dopo, forse non avevano più unità di vedute. Buonasera, appena il Napoli sembra riprendersi comincia di nuovo a parlare il presidente, no? Secondo me era già concordata questa cosa. Se riuscissi a giocare sempre così l'anno prossimo rivinceremmo lo scudetto. Questo a Napoli è già stato detto, no? Effettivamente, poi dice Dino, io ci credo, dobbiamo pensare a puntare all'Atalanta, che è la squadra che potremmo recuperare. Gianluigi con noi, ciao Gianluigi.
Ciao Francesco, buonasera.
Ciao, buonasera.
Ciao Francesco, guarda, qualche considerazione, un paio di considerazioni e poi ti ascolto per radio.
Vai, dimmi guarda, tutto.
Sicuramente la partita con Sassuolo, diciamo, delle indicazioni rispetto a quelle che erano, tra virgolette, un po' le vecchie idee, pressione un po' più alta, aggredire nella metà campo avversaria, sì, però in tutto onestà abbiamo giocato contro una squadra, cioè 3 gol ce li sono fatti da solo, in sostanza, però l'atteggiamento, diciamo, vabbè, però è quello giusto. E poi l'unica possibilità che secondo me è il Napoli di battere gli avversari in questo momento è di giocare nella metà campo avversaria, perché quando siamo bassi non abbiamo i difensori che ci alla prima occasione prendiamo gol. Purtroppo quest'anno è così. Poi sono anche quelle annate storte, mezzo errore prendi gol, quindi dobbiamo stare molto molto alti secondo me. Questo era il mio pensiero.
Io penso che dobbiamo stare molto alti, però infatti penso si sia vista, no, già da qualche volta, dalle prime partite, no, di Calzona, che il Napoli sta provando a tenere la linea un po' più alta rispetto al passato. A me ha ricordato gli anni di Sarri, no, quando la squadra provava a tenere una linea alta, altri interpreti ci mancherebbe,
sì, recuperare immediatamente il pallone nella metà campo avversaria.
Il recupero palla nell'altra metà campo ti consente di avere, ma del resto anche con Spalletti questo lavoro è stato fatto, anche con Calzona, il primo anno di Spalletti c'era Calzona come vice di Spalletti.
Io dico, purtroppo quest'anno, diciamo, la fase, cioè, i difensori, forse stando, se perdiamo la palla un po' sotto il centrocampo rischiamo di prendere un contropiede, perché magari non abbiamo quella velocità che avevamo con Kim, con Koulibaly o quant'altro.
Sì, è vero, questo è vero. Va bene, ma ci credi alla Grazie. Champions? Ci credi alla Champions?
Da tifosissimo ci credo. È difficile in maniera, diciamo, onesta, anche perché il Napoli non ne deve sbagliare quasi più nessuno, e gli altri devono un po' frenare. Come un po' l'Inter che va davanti, sì, non lo può vincere, lo può perdere solo lui, cioè, ma dovrebbe perderle tutte, gli altri sotto non si dovrebbero più fermare, cioè, è difficile, però ci crediamo, da tifosi ci crediamo.
Buona serata, grazie. Ciao Gianluigi.
Ciao,
buona serata. Allora, torniamo a sentire De Laurentiis, la seconda parte della sua chiacchierata sulla Superlega. Ascoltiamo.
Io sono stato sorpreso positivamente dal risultato della Corte europea, la quale dice: leviamo lo scettro dell'unicità alle istituzioni calcistiche esistenti, non può esserci un veto per la coesistenza di altri tournament. Quindi se c'è un'altra organizzazione, un altro campionato, lei mi dice sarò favorevole se a un certo punto questa Superlega sarà in grado di essere democraticamente sul mercato e quindi assolverà il problema del merito, perché uno deve poter partecipare per merito e non perché ha un pedigree particolare, che siano sempre gli stessi, ci deve essere un tournament, tutto quanto. Allora io dico, se tu mi porti 5 miliardi sul tavolo contro i 2 miliardi e 4 della Champions League, li accoglieremo a braccia aperte, mica siamo fessi, no?
Assolutamente. Ma ha visto dei passi in avanti, un'apertura dalla parte degli organizzatori della Superlega?
Ma veda, Florentino Perez è una persona di tutto rispetto, è un vero imprenditore, c'ha un fondo che gestisce parecchi billions internazionalmente parlando. Non credo che abbia fatto dei passi sbagliati. Il presidente della Superlega è un'altra persona che ho conosciuto e con il quale ho approfondito i loro possibili programmi. Sai, qui c'è una copyline che si può esternare. Chi vivrà, vedrà. Bisogna vedere. Loro hanno detto nel 2025 noi siamo pronti. Sarà così?
E secondo lei la Superlega e la Champions League possono coesistere?
Ma secondo lei, con tutte le partite del mondiale per club voluto dalla FIFA, con l'aumento delle partite della Champions, con la non riduzione dei club nelle leghe nazionali, secondo lei avremo il tempo per fare i ritiri preparatori di pre-season o non ce li avremo? E allora a questo punto qui, secondo lei, se lo potranno permettere solo quei club che potranno avere 40 giocatori dello stesso standing? E forse adesso dirò una cosa da visionario.
Sentiamo.
Per cui farò sorridere molte persone. Forse anche due allenatori. Uno che mi faccia il campionato nazionale e le coppe italiane, tipo la Coppa del Re in Spagna, la Coppa Italia in Italia, eccetera eccetera, e un altro che farà probabilmente la Coppa della Superlega, chi lo sa.
Vediamo. una squadra B,
una squadra, ma no, la squadra è sempre la stessa, perché lei deve poter innescare a seconda di chi incontrerà. Quella è la cosa bella. Veda, io quando per esempio vedo il cartellino giallo, a me mi fa ridere, mi fa tanta tenerezza, o il cartellino rosso mi fa prima tenerezza, poi mi fa rabbia, perché la classe arbitrale è una classe che dovrebbe dipendere dai club e con la quale i club dovrebbero dialogare affinché questi signori non siano una casta, ma siano dei collaboratori. È un referee, no? Il referee non può essere un superbo personaggio. Quando ammetti mi vai a espellere un allenatore, poi a ma che sei pazzo? Tu mi vai a espellere un allenatore? Ma io ti mando a quel paese 100.000 volte. Cioè l'allenatore deve essere dal club o dalla UEFA o dalla Lega o dalla Federazione Nazionale multato di 100.000 euro se dice una bestemmia o se dice una mala parola a uno della classe arbitrale. Ma non è che può essere espulso. Quello è l'allenatore della squadra. Cioè noi sembriamo una barzelletta, sembriamo Flick e Flock quando vediamo le partite. A me mi viene tante volte, io che faccio cinema,
Presidente,
sembra una commedia.
Ci chiedono di chiudere, quindi le chiedo magari un'ultima domanda.
Va bene, va bene. E ci fermiamo un attimo, abbiamo un po' di pubblicità, poi torniamo per le battute finali con tutti quanti voi. 081-6363-63, pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
30 minuti, ancora buonasera e bentrovati da Francesco Marciano. Marte Sport Live, tiro al bersaglio, lo sfogatoio del filo diretto. Ciao a Gabriele con noi. Ciao Gabriele.
Ciao, buonasera, ciao Francesco.
Ciao Gabriele, ciao ciao, bentrovato. Allora, ci credi alla Champions?
No, per il fatto che purtroppo abbiamo perso troppi punti per strada. Cioè, abbiamo perso troppi punti stupidi, appunto col Cagliari, precedentemente
con il Genoa,
col Genoa, appunto, come pure col Monza, per esempio. Monza sì, là dovevano essere tre punti anziché uno, insomma. Quindi la Champions, secondo me, no. Ma volevo giusto fare solo un commento, cioè vai, più che altro una domanda, tralasciando che io non dimentico De Laurentiis, tutte le esternazioni fatte nei confronti di Napoli, napoletani e del resto appresso, che poteva anche evitarle, anche se alcune veritiere, però vabbè. Però secondo me, cioè, sentendo anche questa intervista che state mandando in onda, che io solo adesso la sto sentendo,
sì,
cioè secondo me comunque Aurelio De Laurentiis è una persona veramente non un visionario, ma veramente uno che potrebbe cambiare.
Ma io non lo metto, guarda, io non l'ho mai messo in dubbio su le sue grandissime capacità manageriali, visionarie rispetto agli altri. Lui guarda avanti e sta avanti di 20 anni, secondo me, rispetto agli altri. Però poi a volte se fai il visionario in certi aspetti è retro in altre. In altri ambiti, però, o comunque vorrebbe fare tutto lui, ma non esiste più questa possibilità.
C'è questa cosa, quest'ultima cosa che ha detto, no? Un domani, se ci sarà una Superlega, effettivamente ad oggi i calciatori, questo ha visto pure Corpo, sì, qualche anno fa, un giocatore di una top squadra fa al mese una decina di partite ufficiali, no? Come fa a ci vuole comunque un organico ampio, ma noi pensiamo ai giocatori che fanno uno sforzo fisico, ma pensate anche all'allenatore, cioè un Ancelotti, un Calzona, appunto, che deve, un Sarri, che devono preparare una cosa come 10 partite al mese. Poi questo fatto del doppio allenatore non è una cazzata, perché per assurdo Calzona è come se fosse una persona che già ha allenato con un altro allenatore del Napoli, che sappiamo tutti, Luciano Spalletti, che ora non c'è più, vabbè. Però, cioè, io non so, vedo che lui...
Ma tu prenderesti due allenatori?
Cioè, pure questo fatto che ha detto due allenatori, non ha detto una scemenza.
No, però, cioè, però, scusami, io penso che i club li abbiano due allenatori. Il Napoli hanno il primo e il vice. I due allenatori, vabbè, poi ci sono, poi ci sono tutti quelli che... Sì, sì, no, ma è chiaro. Però sai, pensare all'allenatore che si occupa dell'attacco, quello che fanno la difesa, quello che... Cioè, io penso che tutti si occupino di una cosa. Anche il secondo allenatore del Napoli,
comunque già una
comunque
cosa
ce l'hanno, e comunque c'è in organico. Poi c'hanno il match analyst, e poi c'hanno quello che parla della fase difesa, si occupa dei droni. Ti ricordi con Sarri com'era? Io mi ricordo quando ero in altre emittenti, seguivo il Napoli da anche in ritiro a Di Maro, e vedevo gli allenamenti col drone che Sarri faceva, ed era una cosa maniacale. E c'era pure Calzona, e c'erano chi si occupava di tante altre cose. Quindi ormai le figure, le società, le grandi squadre, le squadre in generale, generale hanno comunque più di una figura tecnica che alleni. Prima c'era l'allenatore, l'allenatore in seconda, il preparatore atletico e il preparatore dei portieri. Basta, snellissimo, e finiva lì. Poi invece adesso anche c'è il fisioterapista, c'è il preparatore dei portieri, c'è lo psicologo, c'è il mental coach, ce ne stanno un sacco, no, di figure nuove. E quindi da un lato va bene l'essere visionari, dall'altro però dico non puoi però non pensare a certe cose. Tu che sei visionario non puoi pensare che A, il direttore sportivo non serve a niente, B, ci sono io, come dire, facciamo tutto in team. Si no, fa tutto in team, ma ci deve essere a compartimenti stagni, capito? Ognuno per il suo capitolato.
Quello che l'ha spiegato, secondo me, che giunto lì, cioè sto fatto, io ci credo a sto fatto che dice Crash che è stato magari l'intuizione di mio figlio. Cioè io da un lato ci posso pure credere, perché ormai con i mezzi, con gli strumenti che esistono adesso,
vabbè, dai, Quaraschelia anche... non è stata un'intuizione del figlio del presidente De Laurentiis. La Quaraschelia doveva andare alla Juventus l'anno prima che il Napoli lo acquistasse. È soltanto che la Juventus perse tempo, poi ci fu la pandemia e il Napoli fu bravo l'anno dopo a prenderlo, ma era già stato scoperto Quaraschelia, solo che la Juve perse tempo e doveva prenderlo per 30 milioni e non per 10. Quindi
voglio fare tutto una provocazione finale, un commento con la tua risposta.
Sì.
A prescindere da se riuscirà a arrivare ai quarti di finale o riuscirà a arrivare in Europa e tutte le sapienze.
Sì.
Secondo te sarebbe giusto ripartire da un altro allenatore, magari che non conosce la piazza, oppure secondo te sarebbe buono ripartire da un Calzona che comunque io lo vedo che sta ben organizzato, diciamo, sta ben organizzato.
Allora, a me, io ho capito quello che vuoi dire, io punterei su Calzona, va bene, sempre che ci siano ovviamente riscontri da parte della volontà dell'uno o dell'altro, cioè del Napoli, dell'allenatore, e poi non dimentichiamo che c'è un terzo incomodo che si chiama Federcalcio Slovacca, che ha comunque messo sotto contratto fino al 2025 il tecnico, quindi non è che scade il 30 giugno dopo gli europei l'impegno di Calzona con la Slovacchia, quindi ci sarebbero un po' di cose da dover di cui tener conto. Però la penso come te, perché cioè io credo che delle conoscenze tecnico-tattiche questa squadra le abbia conseguite ormai nel corso del tempo, e guarda caso le migliori conoscenze che ha fatto negli ultimi anni le abbiamo viste con Sarri e con Spalletti, e Sarri e Spalletti avevano tra i collaboratori Ciccio Calzona, che è stato uno molto attento soprattutto alla cura del dettaglio, del particolare nella fase difensiva. E poi è vero che tutti dicono dobbiamo fare un gol in più degli altri, è vero, però prima di tutto devi mettere a posto la fase di dietro. Se tu cominci a metterti bene dietro e a essere organizzato in fase difensiva, allora poi con la qualità che hai davanti puoi andare a distruggere le armate rosse, no? Come si giocava a Risico un tempo, quindi insomma puoi andare a combattere e a vincere. E allora io mi piacerebbe, ecco, che Calzona potesse allenare il Napoli tutto l'anno e non soltanto per 10 partite, però
sì, no, prende... io sono curioso, cioè io guarda, da un lato me lo auguro perché sono curioso, perché secondo me può essere, cioè io ti dico che io già quando arrivo a Sarri dall'Empoli già iniziai come un occasionale stupido a dire no, passiamo da Benitez a Sarri, ma chi è questo? Di banche, e poi sappiamo tutti che infatti poi mi sono nascosto e tavolo e basta, non ho detto niente, te amici, quando mai quello nessuno, pappone, tre sapete. No, io non parlo così perché dirò, cioè può essere pure che tra un anno abbiamo uno squadrone e non dico che vinciamo un'altra volta, però magari andiamo in Champions, poi dopo due anni possiamo lottare per lo scudetto, non si sa, però io prima di parlare voglio vedere, speriamo bene.
Va bene, ti abbraccio, grazie.
grazie.
Buona serata, grazie, Forza Napoli. Napoli. Ciao, 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 ciao. Va bene, tempo di salutarci, di ringraziare Vincenzo Russo, ringraziare tutti quanti voi. È volato il tempo, che sono le 9 e abbiamo cominciato. Volato via il filo diretto, quando è così mi piace sempre di più. Ci ritroviamo domani invece, non ci ritroviamo di solito, ci ritroviamo in altre occasioni, ma questa settimana sono stato influenzato, quindi soltanto oggi ho avuto il piacere di tediarvi un poco. Domani tocca di nuovo a me, domani sera, quindi vi aspetto domani sera per Marte Sport Live. Sarà il venerdì e insomma ci avviciniamo sempre più a Napoli Juventus. E allora un abbraccio a tutti da Francesco Marciano, grazie a Vincenzo Russo, a domani, Forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.